Cari amici, ancora caccia. Oggi parleremo delle vittime umane. I numerosi dossier di raccolta dati dell'Associazione Vittime della Caccia dal 2009 raccolgono le informazioni sulle vittime umane della caccia. Bambini uccisi, feriti, traumatizzati da pallini che li hanno sfiorati, dal vedere ammazzati a pochi metri da casa i loro amici, centinaia di animali domestici protetti per legge, dal non poter giocare serenamente sulle loro altalene con la paura che possa arrivare un cacciatore. Bambini violati, tutto ciò non rappresenta alcuna esagerazione, basta leggere le notizie puntualmente riportate. Tali incidenti vengono passati sotto silenzio, giudicati dai cacciatori come fatalità, errori, imponderabile sfortuna, effetti collaterali, congenito rischio della caccia, senza considerare i costi delle forze di controllo messe in campo, dell'uso di ambulanze, elisoccorsi, delicati interventi chirurgici. I dati raccolti dall'Associazione Vittime della Caccia sono soltanto la punta dell'iceberg perché derivano dalle quotidiane rassegne stampa sottostimate, in quanto non tutti gli accadimenti trovano riscontro mediatico, come l'essere sfiorati da pallini o da proiettili, svegliati dal roboante rumore degli spari, la paura per la propria incolumità quando si vorrebbe godere liberamente della natura, malori, cadute, infarti. Nella stagione venatoria 2017-2018 sono state 114 le vittime umane, tra cui 30 morti e 84 feriti. In quella del 2019-2020 sono state 91 le vittime umane, tra cui 27 morti e 64 feriti. E in quella del 2020-2021 sono state 62 le vittime umane, tra cui 14 morti e 48 feriti. La Toscana detiene il primato. La legge numero 41 sul reato di omicidio stradale è entrata in vigore nel marzo del 2016 e ha introdotto nel codice penale due reati, quello di omicidio stradale, articolo 589 bis, e quello di lesioni personali stradali, articolo 590 bis. Secondo i dati della Polizia Stradale, nei primi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge, le manette sono scattate per 32 persone. Una domanda salta subito alle labbra. Perché si punisce l'omicidio stradale e non l'omicidio venatorio? Perché la giustizia si permette ancora due pesi e due misure? I morti provocati dai cacciatori non sono meno morti? Ma i due pesi e le due misure ci dicono palesemente come i cacciatori siano ben voluti dagli amministratori, come siano considerati cittadini di serie A, come siano assegnatari di ogni privilegio, come anche i loro reati vengano sottaciuti e poco perseguiti. Una risposta al perché di questa sopravvalutazione potrebbe riguardare l'accaparramento di voti, il commercio e la ristorazione, ma forse quella che è la più incisiva e pesante, nascosta dietro le quinte di un teatro muto, è l'industria delle armi. L'Italia è il secondo maggior produttore mondiale di armi comuni, ovvero quelle per l'utilizzo sportivo, venatorio, per difesa personale. Tuttavia, le aziende di produzione e le loro associazioni di categoria non solo non forniscono dati sulle proprie vendite in Italia e all'estero, ma tendono a sottostimare fortemente le destinazioni della loro produzione. In Italia sono 231 le fabbriche di armi comuni e ben 334 aziende sono annoverate nel registro delle imprese a produzione militare. Ce n'è invece una sola in tutta Italia che produce respiratori polmonari per l'acquisto dei quali dipendiamo dall'estero. Un paese, l'Italia, che si è scoperto disarmato di fronte a un invasore che sta facendo stragi. Secondo Rete della Pace, la rete italiana per il disarmo e l'osservatorio Milex, mentre la sanità in 10 anni è stata definanziata per 37 miliardi di euro, la spesa militare è cresciuta dell'1,25% del 2006 all'1,43% del 2020 all'8,1% del 2021, pari a 24,97 miliardi di euro. Si ferma l'economia civile, ma quella incivile continua a lavorare. È la riflessione lanciata con una lettera aperta dalle associazioni competenti a governo, Parlamento e sindaci. La nostra domanda finale è accettabile tutto questo?